C'era una volta un re che era buono, i suoi sudditi erano contenti di questo re, era un re che sapeva amministrare bene il regno, era un regno ricco, era un regno che aveva molti tesori, era un re che aveva a cuore le persone, i suoi sudditi, e regnava la giustizia, c'era delle leggi, c'erano delle regole e venivano rispettate da tutti. Però qualcuno voleva prendere il posto di questo re. C'era qualcuno che voleva prendergli il posto, voleva essere lui re, e cominciò a sobillare un po' i cittadini. E successe che alcuni gli andarono dietro a questo. E ci fu una battaglia, e in questo regno si divise. Il re rimase al suo posto, però ci furono dei sacrifici, ci furono dei, non morti, però comunque il regno si spaccò, e questo regno, questa ricchezza è stata divisa tra tutti, questa ricchezza di questo regno è stata divisa tra tutti i concittadini. Questa ricchezza, questo tesoro, questi tesori che questo re aveva, ne è stato fatto parte a tutti quei cittadini che erano rimasti fedeli. Ora, questo regno è un regno in cui la gente non si comportava male, ma quelli che si comportavano male, c'era la giustizia che funzionava, c'erano delle leggi, c'erano delle regole, venivano rispettate. E quando queste cose non venivano rispettate, beh, allora la giustizia veniva applicata. Ora, in questo nostro mondo un regno così non esiste, per quello ho iniziato con C'era una volta, perché siamo una fiaba. In questo nostro mondo i regni cercano di mettere regole, regole sempre più stringenti, sempre più strette, per dare, si dice, il giro di vite a magari qualche situazione che non riescono a controllare, incidenti stradali, serve un giro di vite nelle regole per farle applicare e perché siano le sanzioni più severe, le morti sul lavoro, serve un giro di vite, leggi più severe, sempre più leggi più severe. E in questo regno funzionava così, leggi severe, per quello tutti andavano bene, andavano d'accordo, ma in realtà era solo un'apparenza, perché le regole non funzionano se non sono scritte nel nostro cuore. Cioè, il regno angelico, il regno di Dio, è un regno invisibile ma reale, è un regno in cui Dio regna, c'erano gli angeli, esseri perfetti, e poi arrivò uno di questi che si inorgoglì, voleva prendere il posto di Dio, voleva essere adorato lui, e si portò dietro una parte di quei cittadini celesti, e gli angeli decaderono, una parte di loro, e divennero quelli che oggi noi chiamiamo i demoni. C'è un mondo spirituale, invisibile, ma reale, che ha azione anche oggi su questa terra. E non è un mondo che è lassù e non ci riguarda, perché quello che avviene nel cielo ha un riflesso nella vita di questo mondo, nella vita di ognuno di noi. E non sto parlando solo delle possessioni, cose particolari, sto parlando del fatto di chi governa questo mondo. È un mondo governato dal nemico, da Satana, che instilla e sussurra, in qualche modo cerca di agganciare le persone affinché facciano quello che lui desidera, come ha fatto con Eva. Ci parla, gli sussurra, gli fa vedere che potrebbero fare da sole le persone, che alla fine non c'è bisogno di niente e di nessuno, che siamo autosufficienti, anzi è meglio essere autosufficienti perché non ci si può fidare di nessuno. E così interviene il re che manda suo figlio a morire per noi, come abbiamo ricordato con questi simboli. Viene a morire Gesù per noi. Ma per cosa è morto? Facile dire per i nostri peccati, ma che cosa avete commesso? perché in questo regno è un regno di giustizia, chi dice una menzogna muore, è un re severo, chi ruba muore, chi sbaglia muore, gli angeli non hanno avuto perdono. In questo regno, se pensi qualcosa di sbagliato, sei condannato a morte. È un regno di controllo, è un regno in cui sembra che tutto funzioni per mezzo della rigidità e della giustizia. Poi invece questo re ha mandato suo figlio, Dio ha mandato Gesù, e ci ha fatto vedere che questo regno non funziona proprio così come noi come avevamo pensato, come ci eravamo figurati. È un regno che c'è delle regole, ma queste regole, questo re desidera che siano dentro di noi. Non sono delle leggi scritte che noi dobbiamo ubbidire, sono delle leggi scritte, ma dentro al nostro cuore. Quindi non le ubbidiamo perché le leggiamo, ma le ubbidiamo perché sono parte di noi. Non è che non vogliamo rubare, non rubiamo perché, cioè non è che non dobbiamo rubare, è che non vogliamo. Non è che non dobbiamo mentire, è che non vogliamo mentire. Quindi questo re, questo Gesù, si sono accordati un giorno per decidere di fare questo passo. Gesù ha lasciato il suo regno, ha lasciato la sua giustizia, ha lasciato le sue ricchezze, ha lasciato i suoi tesori, ha lasciato la sua regalità, si è spogliato dei vestiti regali che aveva, ha rinunciato al trono, ha rinunciato alla sua sovranità, ha rinunciato al suo regno, ha rinunciato a comandare, si è incarnato ed è venuto a abitare in mezzo agli uomini e si è fatto fare quello che gli uomini hanno voluto. A dimostrazione che non era un regno come pensavamo noi, in cui la giustizia regnava perché c'era la regola, il controllo, un regime, non era così. È un regno in cui ognuno decide di comportarsi bene per il bene del regno, perché se tutti siamo onesti si sta bene tutti, se tutti siamo fedeli siamo tutti contenti e sicuri, non c'è bisogno di regole per la sicurezza, perché se ognuno ha a cuore l'altro non c'è bisogno di regole per la sicurezza. È un regno di libertà, non è un regno di controllo. Il regno di Dio non è un regno in cui ci sono regole rigide da applicare perché se no si va all'inferno, non funziona così. Si va all'inferno se non si accetta Cristo, ma le regole vengono da dentro, non devono essere imposte. Certo, noi dobbiamo metterci la nostra volontà nel desiderare di comprendere questo regno, di capire come funziona. Abbiamo il dovere di capire che questo regno non è un regno in cui noi dobbiamo applicare delle leggi già esistenti, ma in qualche modo queste leggi le dobbiamo comprendere perché diventino nostre. E per farlo serve sottomissione, ubbidienza, desiderio, impegno anche. C'è da studiare, c'è da leggere la Bibbia, c'è da desiderare di ricevere da Dio rivelazione perché possiamo in qualche modo crescere nella conoscenza di questo meraviglioso regno, in cui abita la giustizia, in cui c'è pace, in cui c'è sicurezza. Ma non perché qualcuno da fuori la impone, ma perché la sentiamo ognuno di noi, dentro di noi. Allora, stamani volevo parlare di servizio, ma in realtà non parlerò proprio di un servizio stretto come avevo pensato, cioè servire Dio nella Chiesa, ma parlerò del servizio che ognuno di noi può essere chiamato, perché non è detto, ma può essere chiamato da Dio a compiere. E tante volte noi ci fermiamo davanti alla chiamata di Dio, che sia una chiamata alla salvezza magari, il Signore ci chiama, bussa alla porta del nostro cuore e ci chiede il permesso di entrare. E tante volte noi gli voltiamo le spalle, diciamo no, e quella porta del cuore resta chiusa. E invece di aprirgli per far entrare questo re che ha dato la sua vita per noi, ha rinunciato al suo regno per noi, perché ha considerato la tua vita, ha considerato te un tesoro più importante di quello che aveva. Ha rinunciato al suo regno, alla sua regalità, al suo essere Dio, per amore tuo, perché ha dato a te più valore di quello che aveva. Non c'è paradiso che compensi il tuo valore. Non c'è regno angelico celeste, incredibile, con la pace e la gloria eterna di Dio che valga a te. Perché Dio, Gesù, ha rinunciato a tutto questo per amore tuo. Quindi tu ne vali molto di più. E allora io qui stamani vedo non un tesoro, ma vedo una ricchezza incredibile qua. Perché tu vali molto più di un paradiso. Perché il paradiso è stare con Gesù. Gesù, il paradiso di Gesù è stare con noi, ha desiderato stare con noi, ha dato la sua vita per noi. Perché desiderava ardentemente e ha considerato molto più importante te che quello che aveva. Ti ha messo al centro dei suoi pensieri, ti ha messo al centro del suo cuore. E noi gli voltiamo le spalle. Rifiutando di fare quello che lui ci chiede, rifiutando in qualche modo la chiamata al suo servizio. Lo ignoriamo dicendo ma Dio non esiste, se esistesse non ci sarebbe il male nel mondo. Non è colpa di Dio, è colpa di quell'altro. È colpa nostra che gli andiamo dietro. Perché invece di considerare la bellezza di quel regno di pace, di benessere, di gloria, stiamo a pensare al nostro interesse. A cosa potrei ottenere io? Al tornaconto, e pensiamo che alla fine ci conviene credere che Dio non esista e consideriamo solo la parte negativa di questo mondo, ma c'è tanto buono nel mondo, c'è tanto bene nel mondo e sono quei doni, quei talenti e quelle ricchezze che Dio ha messo in ognuno di noi, quelli sono dei tesori, sono delle ricchezze e le disprezziamo. Quando il Signore chiama e ti dà la possibilità di conoscerlo, non gli voltare le spalle. Cioè, ma come si fa a sapere quando il Signore chiama? E questa è già una chiamata. Invoca il Signore, parla a Lui, non c'è bisogno di fare chissà che cosa. Nel tuo cuore c'è da dire, Signore, vieni a abitare nella mia vita, perché mi rendo conto che ho bisogno di te. Perché se fosse per i miei comportamenti, io non avrei accesso al tuo regno, a quel regno di pace e di giustizia, in cui anche un solo pensiero fuori dallo schema è condannato a morte. Ma grazie a te, perché tu mi hai riscattato, perché nonostante i miei cattivi pensieri, i miei cattivi comportamenti, nonostante i miei errori, tu mi hai amato e mi hai accolto e ancora oggi mi chiami perché vuoi stare con me. Aiutami a non voltarti le spalle. Questa sia la preghiera di quanti desiderano conoscere ancora di più il Signore. Quel Dio che ha rinunciato a ricchezze eterne per amore nostro. Come potrà dirci o chiederci cose brutte? Un Dio così. E questo Dio lo ignoriamo, lo mettiamo in seconda fila perché prima ci siamo noi. Non posso fare questo perché chissà che pensano gli altri, no? Non posso diventare cristiano, chissà poi perdo il lavoro, chissà che situazioni mi vengo a creare in casa, in famiglia, no, non posso venire in chiesa, sono stanco, ho degli impegni, ho dei figli, ho comprato delle cose e devo stare dietro a queste cose, ho comprato un campo, mi devo sposare, queste sono le scuse riportate nella scrittura. Ma le possiamo allargare, è tardi, domani mi alzo presto, devo andare al lavoro, no, non posso frequentare, non posso essere presente ai culti perché non posso, ho da fare altro. E mettiamo Dio dietro. No, ma Dio c'è anche a casa, no, ma Dio c'è anche fuori dalla chiesa. Sì, certo, dipende che valore dai ai tuoi fratelli. Perché non è tanto il fatto che tu sei qui presente questa mattina, non dovrebbe essere così, ma dovresti considerare, dovremmo tutti considerare che se siamo qui questa mattina è perché siamo di benedizione gli uni per gli altri, perché a me piace vedervi, e non solo qui questa mattina, ci dovrebbe essere desiderio di vedersi anche fuori, di sentirsi. Poi certo manca il tempo, ma cosa c'è nel nostro cuore? C'è un cuore disposto a servire Dio? A mettere da parte la nostra vita, quando dice io sarei disposto a dare la mia vita per Gesù, certo poi ti viene chiesto di dare un'ora del tuo tempo la sera e fare magari un po' più tardi, e no però domani no, c'ho il lavoro, è la tua vita, non eri disposto a morire, neanche un'ora vuoi perdere della tua vita? Quando muori perdi tutte le ore della vita, non ce n'è più dopo, sei morto, Ma è facile parlare quando non ci sta una pistola puntata contro, come in alcuni paesi accade. È facile dire che siamo cristiani quando tutto va bene, è quando le cose vanno male che vediamo di che pasta siamo fatti, se il Signore ci ha lavorato bene oppure no, se ci siamo lasciati lavorare da Dio. E accampiamo scuse. Mi viene in mente Mosè. C'è da portare un messaggio? No, io un messaggio no, non lo porto, no, chissà, non sono pronto, non sono preparato, no, chissà, no, no, è una responsabilità troppo grossa. C'è da pulire la chiesa? No, sì, no, pulire la chiesa io non posso, no. Ho il sabato, figurati se mi sciupo il sabato per venire a pulire la chiesa. Ci sarebbe un incontro? No, sì, ma guarda, no, proprio, volevo ma non vengo perché ho da fare. C'è sempre queste scuse qua. Io capisco che ci sono problemi, situazioni, ma quando è la regola, allora chiediamoci come mai. C'è sempre una scusa, perché non è il problema di una scusa o il problema reale, ma tutte le volte c'è un problema reale? O siamo noi che diamo dei valori sbagliati alla scaletta della nostra vita, delle priorità? Mettiamo Dio forse al primo posto, Dio, nella bocca. Poi quando c'è da fare, no, prima c'è altre cose, Dio, c'è la famiglia, c'è i figli, c'è i problemi in casa, c'è che mi devo riposare, devo andare via, e c'è mille cose che vanno avanti a Dio, nella pratica. No, non vi siete mai sentiti così? Non vi è mai capitato? È capitato anche a me, è capitato a tutti. Però consideriamo, non è tanto un'accusa verso questi comportamenti, ma è un invito a considerare quanto davvero ci crediamo che Dio è importante per noi. Dio l'ha dimostrato. Siete importanti per me? Sì, vabbè, ma te sei Dio. Va bene, allora lascio tutto e vengo da voi. E noi lasciamo tutto per venire da Dio? Lui l'ha dimostrato, ma noi come lo dimostriamo? Quello che crediamo, quello che proferiamo con le parole. E guarda, ci sarebbe appunto a portare un messaggio. Ultimamente c'ho in testa queste cose qua, perché se ne parla con Gianto. Gianto, ci pensi te, ci penso io? No, no, fa te! Sono pensieri, sono responsabilità, sono nottate. E è facile, lo dico a te, il messaggio è per te, no, scherzo. Scherzo. È un onore invece poter parlare di Dio. Dovremmo mettere al centro queste cose e mettere da parte le nostre perplessità, ma non sono pronto, ma non sono all'altezza, ma non sono adatto, ma è troppo poco che frequento, ma sono troppo vecchio, scuse. No, ma io mi blocco, no, ma io non riesco, ma io non ho questo talento, non ci sono portato, scuse. Dio chiama un uomo un giorno, che si chiama Mosè, tu devi andare a parlare al faraone che deve lasciare andare via il mio popolo, il popolo schiavo, eh? Come se Dio ora venisse e dice, tu devi andare a parlare alla Meloni che è presidente, che deve lasciare andare via tutti i cristiani dall'Italia. E vabbè, lei direbbe vai. Ma il faraone no, perché erano schiavi, non siamo schiavi. E dice, mi va via tutta la forza lavoro. È come se andasse al vostro datore di lavoro e dice, io porto via tutti i dipendenti. E io che fo, domani un apro. E Mosè dice, sì, però manda qualcun altro, chi ti parla a te? Perché io sono balbuziente, non so parlare. Come? Dio manda al presidente, al faraone, il re di tutto l'Egitto, una persona balbuziente a chiedergli di andare... No, poteva prendere uno un pochino meglio, scusate. Dio non avrebbe potuto trovare uno di buona parlantina, uno che sa parlare, che imbambola e rigira un po' i discorsi. No, chiama un balbuziente. E questo balbuziente che ha il cuore per Dio gli dice, scegli chi vuoi. E non si rende conto che ha già scelto Dio. Ha mandato te. E invece di dire, sì signore vado con questa mia poca forza, no, dice, no, manda qualcun altro, ma io no perché io non so parlare. Io mi blocco. Quando devo parlare mi blocco. Geremia. Il Signore chiama Geremia e Geremia gli dice... che non sa parlare perché non era che un ragazzo. Ma io no, signore, sono troppo piccolo e devo andare a predicare, a parlare di cosa? Io sono un adolescente, non posso andare davanti ai sacerdoti o davanti al popolo o davanti al re, un ragazzino di 16-17 anni, per dire cosa? Per dire che tu, Signore, no, sono solo un ragazzo. Non ho autorità, non ho strumenti per andare a parlare di te a questo popolo duro. Ma Dio ha scelto Geremia, uno che non si sentiva all'altezza, uno che non aveva esperienza, perché in queste cose si vede la gloria di Dio. Gedeone, Dio chiama Gedeone, arriva un angelo e gli dice: o uomo forte e valoroso. E la prima parola che dice è: ahimè, Signore. Uno forte e valoroso proprio ahimè, Signore, non lo dice, direbbe: grande, te sì, ci hai visto lungo, te sì che ci hai capito, io sono grande. Uomo forte e valoroso, ahimè, Signore. Ma tutto mi aspetto perché è forte e valoroso. Ma Dio vede nel cuore di Gedeone una forza e un valore che noi non vediamo. In te Dio ha visto una forza, un valore che tu stesso non vedi, e rimangano tesori nascosti. Gedeone risponde: io, la mia famiglia è la più povera della tribù di Manassi e io non sono che il più piccolo, cioè io non ho possibilità finanziarie di aiutare, sono povero, la mia famiglia è la più povera della tribù e io sono l'ultimo. Sono il più piccolo, sono quello più quasi emarginato, sono quello considerato meno, perché una volta si andava in scala, il primogenito era quello più considerato, aveva anche in eredità certe cose che il piccolo non aveva. Uomo forte e valoroso, non c'ho niente, che posso fare? Tu va con codesta tua forza, gli dici. Davide era troppo giovane, no? Non poteva lui essere chiamato re. Isaia, quando viene chiamato, Isaia risponde all'angelo: sono un uomo dalle labbra impure. Che vuol dire per voi sono un uomo dalle labbra impure? Che vi fa venire in mente nella Bibbia? Che la leggiamo, ma poi che vuol dire in pratica? Sono un uomo dalle labbra impure. Poteva essere un bugiardo. No, Signore, io sono un bugiardo. E il Signore chiama un bugiardo per parlare di lui? Isaia, uno dei libri più importanti dell'Antico Testamento, con delle profezie incredibili su Gesù. Un bugiardo. No, Signore, no, io non sono pronto. Ma non lo stabilisci tu se sei pronto. Non lo stabilisco io se sono pronto di venire sul pulpito. Non ho chiesto io di essere responsabile della comunità di Pistoia. E pensate che mi sentissi pronto? Ah no, ma Gianluca è pronto. No, non mi ci sento pronto. Ci ho pianto davanti a chi me l'ha chiesto di prendere la responsabilità della comunità, perché c'è dei tesori qua davanti. E cosa gli dirò a Dio quando poi mi sono comportato male, sono stato di cattivo esempio? Sai, Signore, tu me l'avevi chiesto, ma io... No, il Signore vuole il massimo da noi, vuole l'impegno da noi, vuole che consideriamo la sua Chiesa la cosa più importante, perché per Lui lo è. E quando diciamo che la Chiesa è il corpo di Cristo in questa terra, dice: noi siamo il corpo di Cristo, ma vi rendete conto che state dicendo che voi siete Cristo sulla terra per gli altri? Vai, il Signore ti benedica, Dio ti benedirà. No, non ci siamo capiti. Tu hai la fede, Dio deve benedire te. Tu devi essere di benedizione per l'altro. Perché tu sei il Cristo per gli altri che non credono. Ah, se Dio ci fosse, dove sarebbe? Dov'è? Eccomi. Io non rubo. Io non tratto male le persone. Io sono paziente. Se vedi me, hai visto una minima parte delle qualità di Dio. Ma noi ci comportiamo così con le persone? In noi leggono il carattere di Dio le persone? La serietà, l'impegno, la dedizione, l'amore per il prossimo, le vedano queste cose in noi, nella nostra vita, le persone? O dicono di noi che siamo fallosi, scusate la parola, che siamo noiosi, che siamo bigotti? Siamo il corpo di Cristo. Ma non lo stabilisco io, l'ha stabilito Dio, perché ti ha scelto per essere il suo testimone, per essere un suo rappresentante in questa terra. Ma noi no, noi guardiamo le nostre debolezze, è umano, è biblico, abbiamo visto personaggi biblici anche importanti. Abramo era proprio uno straniero, veniva da tutta un'altra terra. Ma Dio non guarda come guardiamo noi. Se Dio ti chiama a fare qualcosa, mettiti in gioco, mettiti in discussione. A volte, come consiglio, noi consideriamo, preghiamo, ci pensiamo anche a chi mettere a volte come responsabili. A volte mi sono trovato con delle persone che dicevano, ma io non lo so. Non è un Gianluca che ti chiede un favore, è Dio che ti dà una possibilità. Non per umiliarti, ma per crescere. Perché tu ti preparerai per fare il lavoro che ti viene chiesto, perché ti impegnerai, perché avrai modo di mettere in pratica, quindi di fare quelle opere buone che Dio ha precedentemente preparato affinché tu le possa praticare. Ma se dici di no, ti sei chiuso le porte alla richiesta di Dio di farti crescere. Signore, fammi crescere! Eh sì, te l'ho data la possibilità. Dici di no? Non è Gianluca che vi chiede un favore. Sai, mi dai una mano a fare un trasloco? No, guarda, trasloco fatelo, per dire. È perché il Signore ci mette. Poi magari possiamo anche sbagliare umanamente. Se ne può parlare. Ma non dite mai di no quando Dio vi chiama, vi dà la possibilità di fare qualcosa. Al di là di quelli che sono i vostri pensieri, o i vostri blocchi, le vostre paure, le vostre anche reali considerazioni. Perché era reale che Mosè balbettasse, ma non gliene è importato niente a Dio, voleva lui, per un motivo. Dio non vuole qualcuno che sia perfetto, vuole qualcuno imperfetto, perché si veda la perfezione di Dio che ci ama. Se fossimo perfetti non si vedrebbe Dio, si vedrebbe noi. Ma gloria a Dio perché siamo imperfetti, perché la gloria va a Lui. Dice, ma come fa uno così a essere usato da Dio? Perché c'è Dio dietro. E quindi possiamo essere sì testimoni, ma testimoni efficaci in questo mondo. E testimoni potenti in questo mondo, perché la nostra potenza non viene da quel ahimè, signore, non sono niente. Viene da Dio che ci mette dentro quella forza. Perché Gideone si alza e fa il meglio lavoro che poteva fare, ma nessun altro avrebbe fatto bene come Gideone. Perché non conta quello che diciamo e non conta quello che pensiamo, conta quello che crediamo di Dio. Se noi diciamo Dio è potente, Dio fa qualsiasi cosa, ci crediamo? Che Dio è potente, ci crediamo? No, non ci si crede, vi vedo titubanti. No, Dio fa alcune cose, però no, ha creato tutto, è Dio dell'impossibile, o lo so solo io perché l'ho letto solo io nella Bibbia. Che versioni ci avete nella Bibbia? C'è scritto che Dio è onnipotente, no? Quindi può fare quello che vuole. Quindi fa miracoli? Fa camminare gli zoppi o solamente il chirurgo ci riesce? Ah, ci riesce anche Dio. Dio guarisce, Dio risuscita i morti. Dio cambia le situazioni. Dio fa grandi miracoli. Però no, me non mi può usare perché io sono troppo piccolo, no? Io non c'ho niente, sono povero, io balbetto, io mi blocco, io ho mille cose. E poi? Ma il tuo Dio grande dov'è? Che è capace di utilizzare anche te, che ti senti piccolo, perché tu ti ci potrai anche sentire piccolo, ma Dio non ti vede piccolo. E però, questi, vabbè, erano l'Antico Testamento, ma Gesù è diverso, lui è chiamato ministeri, chiamato discepoli, che quelli erano ganzi, mica Paolo, lui aveva studiato, lui era uno, eh sì, Pietro, un pescatore, e anche altri. Pescatori, non mi pare che ci siano ingegneri tra pescatori, a meno che proprio non ci sia bisogno di soldi, ma non è che uno va all'università per andare a pescare, ecco, non è proprio. E poi anche come persone, beh, insomma, erano persone in gamba. Qualcuno voleva far scendere fuoco dal cielo per distruggere ogni cosa. Qualcuno ha detto, oh, ma io anche se te muori, ma io sono il primo a morire per te, l'ha rinnegato 3 volte, l'ha lasciato, l'ha abbandonato, poi gli diceva lavami tutto, poi dice no, non mi lava per niente, poi no, cioè proprio instabile totalmente anche a livello proprio caratteriale, dove tu lo lasci il minuto prima, il minuto dopo non lo ritrovi. No, signore, io lo posso, sì, no, poi no, non lo fa più, ma come, tu mi hai detto lo facevi, no, vabbè, è proprio inaffidabile totalmente Pietro. E però Gesù ha scelto lui. Pietro, impulsivo e stabile, Paolo era un ottuso che perseguitava i cristiani, li uccideva, li teneva, dice la scrittura, teneva gli oggetti di coloro che lapidavano i cristiani, quindi in qualche modo era partecipe, era acconsentiva a quegli omicidi. Paolo era un ostinato, uno che denigrava la Chiesa, uno che odiava i cristiani. E se noi incontriamo fuori qualcuno che ci odia, come ci comportiamo? Dentro quella persona ci potrebbe essere un tesoro che noi non vediamo, ma Dio riesce a vedere. Quando Dio bussa alla porta del tuo cuore, non gli chiudere, dagli spazio, metti da parte quello che stai facendo, mettiti al 100% a disposizione. C'è da studiare la parola, ma è noiosa, te studiala, fatti aiutare piuttosto, fai corsi, prega, ma pregare mi annoio. Provaci, inizia con un minuto, poi due, poi tre, chiedi aiuto al gruppo di preghiera, fatti insegnare quali sono non solo le motivazioni, ma come pregare. Parlane col pastore, con i servi, perché tu abbia a crescere su questo. Il cammino cristiano non è venire in chiesa la domenica, è riuscire a percepire sempre di più la presenza di Dio nella nostra vita e essere sempre più a sua disposizione. Signore, cosa devo fare perché la tua Chiesa cresca? Cosa devo fare perché la tua Chiesa accresca la conoscenza di te? O cosa posso fare perché la tua Chiesa in qualche modo abbia guai limitati perché si possa dedicare ancora di più a te? In che modo posso contribuire? Questa dovrebbe essere la nostra preghiera, perché abbiamo compreso, però non perché ve lo dico io, ma perché avete compreso, abbiamo compreso che quel Re ci ama per davvero. Che quel Re ha lasciato tutta quella ricchezza che aveva perché ha visto un tesoro dentro di te e dentro di me. Che il Signore vi benedica. Amen. E che vi dia di trovare in questo la forza per ripartire con un impegno nuovo, rinnovato, verso di Lui. Nella maniera che il Signore poi vi darà di compiere secondo la sua chiamata. Vogliamo rifare questo canto, l'ultimo che abbiamo fatto? Già, vogliamo pure.